Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Come creare un servizio nuovo e venderlo. Di questo parleremo in questa nuova puntata di...
Elettricista felice. Idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Bari.
Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. Prima di affrontare il tema di questa puntata vorrei raccontarvi un po' di fattacci miei. Sono stato a un paio di fiere ultimamente, e in primis a quella di Ceriani Expo a Busto Arsizio Varese, e devo dire che ho trovato diverse novità interessanti e mi sono chiesto: ma per chi non può partecipare a queste fiere, come fa a conoscere cosa c'era all'interno? Allora ho fatto delle video interviste presso gli stand di questa fiera, alcune di queste le ho già pubblicate, altre le devo ancora montare. E poi ho chiesto ad alcuni di voi un parere personale e dei consigli per migliorare queste interviste o per renderle più utili. Devo dire che ho ricevuto parecchie risposte da voi e parecchi consigli. Vorrei ringraziare tutti voi e in particolare Daniele Bonalumi. Attraverso questi consigli che mi avete dato, nella seconda fiera che ho frequentato in questi ultimi giorni, che è quella di Elettromondo a Rimini, oltre a chiedere ai diversi marchi qual è il prodotto migliore che hanno portato in fiera, ho fatto altri video parlando direttamente con gli elettricisti e quindi chiedendo all'elettricista qual è il miglior prodotto che ha trovato in fiera e qual è il peggiore, qual è il prodotto che l'ha deluso e qual è il prodotto invece che lo ha colpito particolarmente. Nonché ho anche fatto dei video del Menga insieme alla Fashion Degree Ilaria. I video li monterò a breve e li pubblicherò sul canale YouTube di Elettricista Felice. Nel frattempo, se siete curiosi di sapere chi è Ilaria, potete andare sul link elettricistafelice.it/Ilaria. E adesso entriamo nel tema della puntata ascoltando l'intervista all'esperto del giorno avvenuta sul canale YouTube. Ascoltiamo! Come creare un nuovo mercato, un nuovo prodotto, un nuovo servizio. Prima di fare ciò, voglio ringraziare coloro che rendono possibile tutto questo, i promotori, i finanziatori di Elettricista Felice. E questi finanziatori sono Alessandra Formaggio di Rigel.biz, Massimo Bonucchi del ClassicDevicesClub.it, Stefano Salvoni di WebKarma.it, Marco Biancardi di iLook.com, Enrico Sentino, Smart Mini Catania, Mattia Gaiani, fmelectric.it, Daniele Bonalumi, GA, giornale dell'installatore elettrico, elettricoplus.it, Alessio Piamonti, il professionista elettrico.it. E grazie, 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 grazie a voi di cuore. Grazie mille veramente che siete andati sulla pagina elettricistafelice.it/fai la differenza e avete realmente fatto la differenza per me e per tutti gli installatori che trovano questo progetto interessante. Ma andiamo nello specifico ad ascoltare dalla voce pura di questo esperto del giorno.
Esperto del giorno.
Donato Attomanelli. Ciao Donato, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
Buongiorno, allora io mi occupo di aiutare gli installatori, i produttori e i distributori del settore impiantistico a crescere, a diventare attivi sul mercato grazie al marketing e grazie a quelli che sono i processi della vendita professionale. Quindi oggi siamo qui per parlare di mercato e di come si potrebbe creare addirittura un nuovo mercato con annessa soluzione barra prodotto. E in questo caso vi consiglio, se siete produttori, se siete distributori, diciamo anche voi, di cominciare ad usare sempre di più l'associazione al vostro prodotto come categoria, il termine soluzione e non prodotto.
Ok, vendi un oggetto ma vendi una soluzione ad un determinato problema.
Ormai Alessandro, anche i tecnici cominciano a guardare il prodotto come soluzione, non solo il cliente finale che da sempre avrebbe dovuto guardare e guarda sostanzialmente qualcosa che compra come soluzione, ma semplicemente perché è una soluzione a un problema che ha, quindi automaticamente la chiama soluzione. Sbagliamo noi, abbiamo sbagliato noi negli anni, per dire noi installatori, noi produttori, noi distributori, a chiamarlo e a spostare l'attenzione del cliente finale sulla parola prodotto barra associazione di significato. Ecco, questo abbiamo cambiato la natura, la giusta natura delle cose. Penso che il cliente finale pensava alla soluzione, abbiamo detto no, è il prodotto che fa la differenza, e lì ci siamo annientati da soli.
Beh, ma si dice che il cliente del brico entra dentro non per comprare un trapano, ma per comprare i buchi.
Ecco, quindi l'esempio classico del trapano, no? Di come fare un buco, non compro il trapano, ma compro un qualcosa che mi faccia fare il buco, che è un'altra cosa. Diciamo che nella nostra mente è un po' così, ma noi negli anni abbiamo fatto l'esatto contrario. Io spero che da quando sto urlando al nostro settore questa idea, spero che qualcuno l'abbia, dico tutti, l'abbia capito e lo porti avanti con una certa insistenza, ecco. Allora, cosa facciamo quindi? Andiamo a capire come si crea un mercato, e qui l'obiezione di qualsiasi installatore potrebbe essere: ma come faccio io a creare un mercato da zero, nuovo? È giusto, apparentemente è un parolone creare un mercato, però io sono qui per snocciolarvi questo processo e per farvi capire step by step. Non sto dicendo che sia facile e che lo fate in due minuti, sto dicendo che si può fare, sto dicendo che c'è un modo per farlo, un metodo per farlo, che ho imparato parzialmente da altri, ma vi posso garantire che questi processi il 70% ce l'ha messo il sottoscritto, grazie a fallimenti, successi, prove, test, soldi, tempo, trascurare i miei cari, trascurare le cose, gli hobby, i miei cavalli.
Cioè, ci fai commuovere.
No, è così, cazzo. È la realtà, ragazzi.
Donato, ma partiamo da un passo indietro. Sì. Per quale motivo io dovrei aver bisogno di crearmi un nuovo mercato?
Allora, il motivo è molto semplice. Nel momento in cui tu hai già dei mercati che sono già affollati, non devi far altro che crearti dei nuovi spazi. Cioè, tecnicamente, se un mercato che professa la risoluzione del problema videosorveglianza generica è già pieno, e dove chiaramente se è pieno e automaticamente ci sono leader, co-leader, quindi leader chi è? Colui che ne fa capo in termini di fatturato, in termini di vendite, di numero di vendite, ok? Quindi io difficilmente riuscirò a spodestare quelle persone.
Okay.
Vi ricordo che nella mente del cliente, questa è una cosa che abbiamo già detto, ma la dobbiamo ripetere necessariamente.
Ci provo io.
Vai.
Perché me la ricordo. Vai. Dalla tua puntata. Allora, nella mente del cliente c'è sempre... No, ci sono due posti. Uno è il lead, quello del leader, e quindi che associano addirittura un marchio ad un oggetto.
Esempio? Fammi un esempio.
L'esempio classico è: se io voglio una bevanda gassata, mi viene in mente la Coca-Cola.
Coca-Cola.
Viene in mente la Coca-Cola. Il co-leader è quello che ti viene in mente subito dopo, che potrebbe essere la Pepsi. E tutti gli altri sono fuffa, fondamentalmente.
Sì, sono prodotti che si dividono...
il resto del mercato.
Il resto, ok. Ce ne sono tantissime di bevande similari che però... sappiamo neanche come si chiama.
E un po' il tuo esempio potrebbe essere: ma se io voglio vendere una mia bevanda gassata, come faccio? Cioè, se c'è già Coca-Cola con dietro Pepsi, come faccio a prendermi una fetta di mercato? È semplice, mi creo un nuovo mercato dicendo che ne so che la mia bevanda gassata ti mette le ali o la leghi a un aspetto mentale totalmente differente. Potrebbe essere un esempio corretto a quello che tu vuoi raccontarci?
È stato quello che è successo con Red Bull. Ok, Red Bull ha fatto questo, ha guardato il mercato e ha detto: caspita, allora c'è un'esigenza. L'esigenza è di, considerate che Red Bull è nata in anni in cui, cioè, già la Coca-Cola era già una bevanda di, non voglio dire di lusso, ma straordinaria, ecco, con un utilizzo straordinario all'epoca, ragazzi. Cioè, all'epoca si beveva al massimo vino e acqua, cioè, voglio dire, la Coca-Cola era già qualcosa per le feste, no? Cioè, qualcosa di frizzante per...
A casa mia, cioè la casa dei poveri, la Coca-Cola entrava solo in alcuni momenti della vita.
Benissimo. Quindi Red Bull ha detto, questa tendenza sta prendendo sempre più piede. Cosa ha fatto? Ha letto i dati, non è che se l'è inventato, si è alzato la mattina e ha detto, ah cazzo, cioè, forse faccio una bevandina, cioè non è così, si leggono dei dati dal quale io mi rendo conto che ci sono delle richieste, ok? Quindi giustamente ha detto, caspita, c'è già Coca-Cola, c'è già Pepsi, cosa faccio? Io vado a creare un ennesimo prodotto che si scorna con gli altri 300 marchi, ma anche no. Quindi la rifaccio, faccio un prodotto che magari si stacca dalla concezione di Coca-Cola, di frizzante, insomma, faccio qualcosa di... È sempre comunque la stessa macro categoria, però...
È sempre una bevanda gassata.
Sì, però stacco da un'accezione diversa, quindi ha creato la categoria della bevanda energetica, che poi alla fine di energetico c'è ben poco, però è una bevanda, cioè, sì, ok, c'è la taurina, c'è tutta sta roba,
sì,
qui,
sì,
che
sì, dura poco, sì, però, un'alta però, dose di caffeina.
Benissimo, e lui ha detto, io ti faccio la bevanda energetica, quindi io sono il leader della bevanda energetica, chiaro? Quindi, qual è il bisogno di creare un nuovo mercato? Il bisogno è proprio quello di dire... Allora, io ho dei prodotti fisici, ok? Quindi ho il mio interruttore, la mia telecamerina, ho il mio lavandino per gli idraulici, non lo so, è uguale. Quindi che cosa devo... Non posso ancora impegnare delle risorse economiche di tempo per costruire un processo di marketing dove già il mercato è affollato rispetto a quella domanda. Okay.
Ok,
quindi si fa un reverse engineering, quindi un processo al contrario, e si dice, bene, io non parto da quello che io devo produrre, ma parto da quello che viene richiesto. Ora, in quello che viene richiesto c'è la parola impianto elettrico, ok? E questa è una richiesta generale, dove probabilmente nel mio bel paesino c'è già il leader, che magari di solito è quello che ha l'azienda da 70.000 anni, e quindi viene riconosciuto lui.
Sì.
Poi c'è il co-leader, e quindi mi viene difficile poter combattere questi competitor. Quindi che cosa devo fare? Prendere quell'impianto elettrico e capire la gente, in realtà, dell'impianto elettrico, da cosa è più attratta o cosa consuma di più. Come faccio a sapere questa cosa? Beh, ragazzi, qui non posso dire che potete farlo offline. Dovete.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Sostanzialmente affidarvi a un professionista, e vi dico anche la tipologia di professionista. Il professionista in questo caso è un analista dei dati. Si parla di web, ok? Io queste informazioni le trovo sul web, piuttosto che da alcune, ma non le fanno geolocalizzate, cioè non ci sono delle agenzie che vi danno dei dati come statista che fa dei dati a livello mondiale, non c'è un'agenzia che vi può dire, in offline parlo,
sì,
a cui voi fate una richiesta e gli dite, ma a Brescia cosa c'è di richiesta sull'impianto elettrico, ok? Quindi lo dovete fare con il web. Il web può farlo, il web può restituirti questi dati.
Tanto per capire, è un servizio che tu fai?
È un servizio che facciamo anche noi, ma lo facciamo per forza, cioè nel senso che io prima di fare un qualsiasi processo di marketing o una qualsiasi consulenza, un brand, un posizionamento, un rebranding, qualsiasi cosa, io devo partire dai dati, Ale. Quindi io ho in azienda un data analyst che fa sia la lettura dei dati post campagna, insomma quando lanciamo le campagne lui si va a leggere se va bene, se non va bene, cosa sì. Ok, e la stessa cosa lui fa prima di fare un qualsiasi cosa, e l'altra persona che lo fa è la persona che si occupa della SEO. La SEO non è altro, non ve lo traduco, tanto non serve, ve lo spiego semplicemente. La SEO è tutto quello che è necessario per il posizionamento online. Quindi quando tu scrivi le tue belle paroline su Google, ok, Google ti fa vedere i primi siti, ok? E okay. Se tu stai cercando qualcosa, è innegabile il fatto che tu ti rivolga ai primi due o tre, che ci sono due o tre, diciamo, sto facendo dizione, dai, aiutami.
Sì, sì.
Due o tre, che consideriamo quelli, non andiamo mai, ad esempio, a quello a fondo pace, ma quasi mai, piuttosto che all'altra pagina di Google. Quindi
sai che si dice che il posto migliore dove nascondere un cadavere è la seconda pagina di Google.
Ecco, vedi, cioè, perché non, difficilmente tu lo vai
ci arrivi.
Quindi questa è la SEO. Quindi la SEO ti fa una ricerca avanzata, e chiaramente questi professionisti hanno a disposizione anche degli strumenti che vi posso anche citare. SEO Zoom è uno strumento, SEMrush è un altro strumento. Sono strumenti, ragazzi, potete, cioè, a parte che sono a pagamento e non costano 2 euro, cioè.
Frizzato.
Costa di meno affidarvi e dire: guarda, signor professionista della SEO dei dati, mi dici nella mia città e nel raggio di 100 chilometri cosa si cerca a proposito dell'impianto elettrico? Quali sono le keyword, quindi le parole chiave che vengono digitate? In che volume? In quale periodo della... Insomma, ragazzi, potete sapere tutto. Quando ho iniziato io c'era Alexa, che non è quello che parla di la domotica, ma era proprio un portale che tu anche lì pagavi e ti diceva tutte queste cose. Ma ce n'è uno gratuito che è Google Trend, però ragazzi, sì. Se mi chiedete se è preciso, cioè chiaramente essendo un prodotto gratuito posso pretendere la precisione della geolocalizzazione dei dati, ok? È chiaro,
certo.
Però è questo, quindi dovete partire da lì, non costa tantissimo, credetemi, è un servizio che si può fare in poche ore, secondo me è accessibile. Detto questo, una volta che io ho chiaro il panorama della mia zona e di quello che le persone vogliono, perché devo partire da lì, non posso inventarmi, ragazzi, io non posso inventarmi dei brand, non posso inventarmi dei naming, quindi il nome del brand, non posso inventarmi dei loghi. Io, ragazzi, come Donato Attomanelli professionista, quando faccio consulenza, rebranding, branding, posizionamento, io non mi invento un cazzo. Cioè, ragazzi, io leggo i dati e in base ai dati creo. Cioè, è come se voi creaste un impianto così solo perché, avete intuito che il cliente voleva la domotica, cioè, invece il cliente voleva l'antifurto, cioè, capito? No, non è giusto. Quindi il marketing, ragazzi, lo ripeto, non è una filosofia di pensiero. Ecco perché io mi arrabbio quando la gente, dopo la prima, dopo la seconda, dopo la terza volta a cui io spiego, guarda che non è come dici tu, perché il marketing è una scienza esatta, fatta e basata sui dati.
Sì.
È differente dalla pubblicità creativa. La pubblicità creativa si basa su cose. Non si sa cosa, non si sa perché, su cose. Ok, facciamo un'immagine perché? Perché è bella.
facciamo un sito così con lo slider su che esce da destra e da sinistra, non si capisce dove cazzo devo andare a mettere i dati per farmi contattare, però è bello. Ok, quindi
ok, sei stato chiaro.
Quindi lasciate stare.
Sembri
i dati, ragazzi. Ecco, ora mi arrabbio. I dati, partiamo dai dannati e benedetti dati a cui oggi abbiamo, rispetto al passato, abbiamo un accesso incredibile. Ragazzi, prima i pubblicitari dovevano veramente andare a fare le domandine per raccogliere,
certo,
i dati.
Certo.
Cioè, oggi è molto più facile, quindi partiamo da lì.
Allora, nel web, giusto per dare uno spunto, se chi ha voglia di smanettare un po' e trovare, ad esempio, le parole chiave più usate, ma anche in un determinato luogo.
Promettimi che facciamo una puntata in tre col mio responsabile SEO.
Va bene, ci mancherebbe.
Cominciamo a far evolvere questo settore con gli strumenti, perché tanto ne parliamo anche nella puntata delle procedure che faremo.
Volevo dare un sito gratuito, ma sì, niente di professionale, però se uno vuole farsi un'idea per capire un po' le parole chiave utilizzate, ce n'è uno carino che si chiama Answer the Public, cioè Answer the Public, sì. Ok, perfetto. Se entra lì dentro può selezionare, deve selezionare ovviamente Italia come paese e poi può scrivere, che ne so, Legnano antifurti e vedere tutto. Le parole che chiave che ti lega Google, va a leggere Google in quella alle due parole che gli hai dato te. Secondo me è molto utile per capire più o meno le più ricercate, eccetera. È gratuito, quindi prendi tutto con le pinze, però se vuoi smanettare, farti un'idea, io lo trovo molto carino questo sito.
Bene, bravo, sì, anche quello, cioè, ce ne sono tanti altri, però è giusto che noi facciamo qualche puntata un po' più tecnica, Ale. Mi viene da ridere perché la gente poi pensa, questo non parla mai di Facebook, non è che non parlo mai nella fase iniziale, perché voglio che voi capiate che dietro all'utilizzo di strumenti c'è un senso, c'è una strategia già scritta, dopo la trasferiamo su questi canali. Quindi io i canali, ragazzi, li conosco tutti, so pro, contro, come si usano, poi magari non me le implemento io perché ormai non faccio più quello, però li ho utilizzati, li ho implementati, so come si fa una campagna in business, cioè so tutto, però okay, non ve ne parlo perché non serve, ora non serve. Quindi cosa dobbiamo fare noi una volta che abbiamo capito qual è il mercato che più ci potrebbe dare soddisfazione, fra virgolette, quindi che potrebbe richiedere la nostra soluzione? Beh, dobbiamo preparare chiaramente un prodotto e una soluzione. Si dice che dobbiamo confezionare una soluzione e la dobbiamo confezionare in un modo praticamente diverso o addirittura opposto a quella del leader. Badate che questa è un'informazione che vale un sacco di soldi, veramente tanti. Perché?
Un esempio nel nostro mercato?
Nel nostro mercato, ti posso fare degli esempi sui produttori che seguo? Secondo me sì, ti posso fare un esempio del genere. Ora, videosorveglianza su piattaforma IP. Noi conosciamo benissimo Milestone.
Ok, io non sono ignorante, però...
È semplice, è stato il primo in assoluto a creare una piattaforma di telecamere IP, software. Quindi, l'anno dopo, il nostro grande Marco Biancardi...
Sì.
Ragazzi, io non perché lo seguo io, ma veramente è stato uno dei primi in Europa, perché Milestone sapete che non è, cioè no, o meglio, Milestone è in Europa, però in Italia è stato Marco Biancardi con iLook a creare il primo prodotto che parlasse di telecamere IP, se non erro 2001, e Milestone è nato nel 2000. Quindi ancora una volta voglio inneggiare all'imprenditoria, al genio italiano, perché c'è. Quello che non c'è è che iLook oggi chiaramente non è a livello, parlo di vendita, non parliamo di prodotto, ragazzi, quando parlo sempre di vendita,
sì,
di marketing, mai di qualità di prodotti, mai. Quindi oggi Milestone è un big in tutto il mondo e iLook ha iniziato nel 2017 a svegliarsi. Però che cosa ha fatto Marco? Ora, io non lo so se lui all'epoca l'ha fatto in modo razionale oppure è una cosa che è venuta così. Chiaro è che ha fatto la cosa più giusta, cioè ha detto, ok, Milestone è una piattaforma, quindi un software IP, io che cosa faccio? Faccio un prodotto fisico.
Ok.
Quindi è esattamente l'opposto di Milestone, essendo nella stessa macro categoria. Ti faccio un altro esempio. Darkless, che produce telecamere con tecnologie NSI di design, insomma questa roba qui, che cosa ha fatto? Ha preso le telecamere, i leader, quindi non so, Vicvision, Dahua, Uniview, insomma tutti i leader,
okay.
E ha detto, io non ho la pretesa di andare a combattere in quel mercato lì, ma semplicemente perché uno, non ce la farei mai perché sono un'azienda giovane, ok? Non ce la faccio. Due, non mi interessa quel tipo di mercato, ma voglio un target specifico per me. Quindi, presa l'analisi della telecamera della concorrenza, che generalmente è una telecamera bianca o grigia, non è ben vista dagli architetti, dall'interiore, ma anche dagli installatori o dai clienti finali a volte, e quindi ti dice, ok, lui la fa semplice, io la faccio figa, e lo okay. Può, ok? Quindi lui ha il problema, magari, della visione notturna, o comunque non lo dice abbastanza bene.
Ok.
Io mi concentro su quello. Io sviluppo la tecnologia NSI, non è altro, ora un dettaglio tecnico, non è altro che il miglioramento ancora del sensore Starvis, che hanno anche gli altri, ma che però loro si sono concentrati di più perché dall'analisi di mercato è uscito fuori che chiaramente il problema delle telecamere è quello notturno, no? Cioè,
certo.
Rendono meno. E che quindi l'esigenza del mercato è vedere meglio di notte, quindi loro hanno detto, se proprio devo investire su una caratteristica tecnica della telecamera, io investo su questo.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Punto specifico. Ok? Quindi, come vedi,
hanno utilizzato quel punto per renderlo differenziante?
Assolutamente, ma okay. Non l'hanno fatto solo dal punto di vista, lo diciamo, chiaramente lì c'è stato anche un lavoro software, ok? Quindi, al di là che sia un discorso tecnico, non tecnico, di design, il punto qual è? È che tu, dall'analisi dei dati e del mercato attuale che hai oggi, devi raccogliere quali sono i punti deboli della concorrenza, quello che il mercato cerca, incrociarli e far uscire su una soluzione barra prodotto che sia vincente. E non hai altri modi per fare questo, se non questo qui. Cioè, la prassi è questa, ragazzi, vi sto svelando quello che io faccio con i miei clienti.
Ok, come prima cosa vai a studiarti questo.
Io devo studiare, io prima di fare un'azione con i miei clienti, io è probabile che sia chiuso in ufficio quei 2-3 giorni per prendere le risposte del mio cliente rispetto ad alcune domande dei processi di produzione, di, insomma, okay, queste domande qui, le risposte di alcuni clienti, quindi come oggi quel cliente, cioè come oggi il cliente del mio cliente guarda e percepisce il mio cliente. Non so se è chiaro, quindi il suo cliente mi deve dire per quale motivo compra dal mio cliente. Quindi produttore, ok? Io prendo le risposte e le informazioni dal produttore, prendo le informazioni dal cliente di quel produttore, che sia un distributore, un installatore, e prendo i dati di mercato. Il match di questi dati mi dà la verità di fattibilità e di quello che può essere creato per far esplodere quel brand piuttosto che quell'azienda. Chiaro? Quindi funziona così. Non ti vedo convinto, Alessandro.
No, ho capito, ti ho seguito.
Ok, perfetto. Allora, questa è la prima fase. E a proposito di questo, stamattina ho scritto un post sul mio gruppo dove dicevo che l'imprenditoria di oggi ha bisogno di tre cose sostanzialmente: tempo, pazienza e soldi.
Ok, sicuramente il tempo è quello che manca.
ma non ti sto, cioè, no, quando dico questo, non sto dicendo che ti manca per il marketing e per la vendita, quelli sono degli strumenti. Io ti sto dicendo che sono indispensabili all'impresa. Cioè, se ti mancano quelle tre cose, significa che vai in auto girando con una ruota. E cioè, è impossibile. Cioè, arranca, non lo so, la vedo così, la macchina tutta storta, non va. Ok?
Certo.
Quindi, non è una cosa su cui avete scelta. Non potete scegliere su questo. È così. Fine. Cioè,
sembra...
Tempo, soldi.
Soldi.
Non immaginate i milioni, eh. Però
i soldi necessari a fare tutto ciò che serve all'azienda.
Impresa, cioè, a non fare impresa, ok. Aprire impresa come una volta e dici, ok, apro la società, non c'ho un euro. No, ragazzi, cioè, non va così. Allora, se siete oggi avete un lavoro da dipendente, avete intenzione di aprire partita IVA, ragazzi, io faccio quello, vi dico il contrario di quello che vi dice il nostro amato Stato. Aprire partita IVA è facile, vi do l'SRLS. Ragazzi, non fatelo se prima non avete, uno, idea di quello che volete fare, due, almeno un gruzzoletto di soldi, perché vi serviranno. E io vi dico la verità, che a voi piaccia o no, è così, servono i soldi, servono il tempo e serve la pazienza, perché se oggi io creo un brand, il grande Riz dice sempre, ci ha fatto proprio delle slide, la legge della pazienza, ci vuole pazienza finché un brand possa crescere e consolidarsi, non lo si fa in due giorni, certo, nella maniera più assoluta. Chiaro. Se voi guardate tutti i brand di successo, cazzo ragazzi, voi li conoscete oggi, ma sono nati 30-40 anni fa. Ora, non è che abbiamo gli stessi tempi, la stessa tabella di marcia in termini di velocità di 30 anni fa. Oggi è molto più veloce, vero. Però è anche vero che più persone hanno accesso a questo metodo, a questi strumenti. Quindi attenzione quando dobbiamo creare azienda, vogliamo creare un brand, vogliamo crescere. Mettetevi in testa che ci vuole tempo, impegno, pazienza e soldi. Fine.
Allora, voglio solo, apro e chiudo una parentesi per quanto riguarda i soldi, non voglio spaventare troppo i giovani. Cioè, se non avete i soldi, non è che non potete aprire. Diciamo che impiegherete molto più tempo a creare l'azienda, a fare impresa, sarà una partenza molto più lenta, però dovete stare anche molto più attenti. Sicuramente per quanto riguarda i soldi, vi devo dire, non bruciatevi quelli che guadagnate. Quando una persona passa da dipendente a libero professionista, ad artigiano, si accorgerà che normalmente accade che incassa un bel po' di soldi, e la prima cosa che deve pensare è: questi soldi non sono tutti miei. Ecco, ficcatevi in testa questa roba qua. Cioè, non è che con i primi soldi che vi arrivano in tasca vi comprate il Mercedes. Quei soldi lì dovete metterli da parte, uno, perché avete un socio nascosto che non fa una mazza ma che ciuccia come come le professioniste di settore e che si chiama Stato, quindi che vi porta via più o meno la metà di quello che guadagnate, e se aprite adesso con una partita IVA agevolata o come si dice, insomma, ve ne porta via tra tutte le spese un 33%, quindi un terzo. Però ve richiederà quei soldi, a un certo punto ve richiederà, quindi i soldi li guadagnate, non dovete spenderli. Dovete spenderli per crescere in una misura adeguata e dovete accantonarli per poi a un certo punto utilizzarli per far crescere l'azienda. E quindi non è detto che voi non dobbiate aprire, questo è il mio punto di vista, però dovete stare ben attenti quando fate queste azioni, perché i soldi vi serviranno, e quindi fino a che non avrete accumulato una certa quantità di denaro per fare una partenza con tutto ciò che ti serve, puoi comunque lavorare con i conoscenti, lavorare con i tuoi clienti, che se vuoi aprire immagino alcuni contatti li avrai, ma devi solo buttare un occhio alla spesa. Ecco, tutti i soldi che vedi non sono tuoi, non pensare siano tuoi, non fare lo spendaccione. Prima di iniziare a spendere quei soldi, aspetta 24 mesi.
Sì, io voglio precisare quando tu dici se non hai soldi. Allora, se non hai soldi, per me significa che di base devi averli. Cioè, la rifaccio.
Okay.
Se non hai soldi significa che un minimo, cioè questo è il mio consiglio, se non ne hai proprio lascia stare. Perché?
Perché cioè, se hai le pezze al culo, inteso, cioè se proprio se non hai soldi per campare
3.000 euro da parte, pensi di poter aprire l'azienda, lascia perdere. Secondo me, se devi aprire azienda, devi avere almeno, poi te li prestino o meno non è un problema, però in cassa devi avere almeno quei 30.000 euro. Perché? Furgone, attrezzi, capitale sociale, spese di commercialista del primo, insomma, per partire il minimo, secondo me, è quello. Puoi non ascoltarmi, però io ti dico che negli ultimi due anni, Ale, negli ultimi due anni sono raddoppiate le startup chiuse nel giro di due anni. Quindi, questo è un dato che ho letto l'altro giorno. Che cosa significa? Che hanno chiuso. E io, sinceramente, quando vedo un ragazzo, e credimi, questa cosa mi fa male dirla, ma spesso io ricevo, e i ragazzi ricevono nella pagina Donato Ottomanelli, nella posta, persone disperate, ragazzi di 40 anni disperati, ragazzi di 30 anni disperati perché hanno aperto azienda, sono nella merda più totale e non sanno come fare. Ragazzi, io non sono un mago, non posso aiutarvi perché certo, ormai il danno è fatto. Quindi piuttosto che veder gente con l'agenzia delle entrate che gli toglie anche il piatto di pasta, cioè io vi dico, ragazzi, lasciate stare.
Allora, da quel punto di vista è vero, però attenzione, secondo me dipende anche proprio dalla persona. Non voglio insistere su questa cosa, però ti faccio un esempio di una persona che te conosci benissimo. Guarda il rapido, il carissimo Gianluca, la sua storia la conosci, cioè lui ha aperto, non c'aveva un centesimo, non c'aveva manco la macchina, ma non c'aveva la macchina davvero.
Ho capito, Ale, ok, allora io ti sto dicendo che...
Però è una persona in gamba, è una persona molto intelligente, una persona che ha voglia, aveva voglia allora, ha voglia attuale, lo leggi la sua passione in ogni suo post, lo leggi che ama questo lavoro, non si è fottuto i soldi che ha guadagnato all'inizio, ma adesso è storia attuale, dopo tre anni è riuscito a comprarsi il furgone. È vero che non è una partenza di quelli che come vorresti tu magari, però
no,
secondo
allora
me è una persona in gamba, forse ce ne sono poche, magari vuoi dire,
non
però
è
una persona in gamba, persona può partire in gamba.
Allora, la persona in gamba, ok, di base può esserci e ci siamo, ok, il punto è un altro. Gianluca ha avuto l'intuizione / fortuna di entrare nell'idea che io come imprenditore ho bisogno di studiare, di capire come imprenditore, non come tecnico, attenzione.
Sì, okay. Sì.
Se io dovessi essere realista oggi, non vedo questa alta percentuale di persone che prima di aprire azienda o nell'immediato, cioè subito, appena ho aperto azienda, io sia disposto a imparare come si fa a vendere, come si fa un preventivo e come si fa marketing. Ok? Quindi, se devo essere realista, poi ripeto, io parlo sempre in base ai dati, io dico che di queste persone evidentemente ce ne sono poche. Perché? Perché i dati mi dicono che la maggior parte delle cioè il doppio delle startup aperte rispetto ai 4 anni precedenti sono chiuse in 2 anni. Quindi prima la Valle della Morte era 3 anni, dicevano gli economisti, alla Montemagno 3. Ora sono 2 anni e sono il doppio. Cioè, questa cosa mi fa
molti paura. Molti di più quelli che crollano. Per quindi... tornare a prima, per chi è curioso di sapere chi è Gianluca Felicetti, vado ad ascoltarsi la puntata 31.
Ok, allora, detto questo, andiamo avanti. Quindi stavo dicendo, noi dobbiamo, una volta cioè con i dati alla mano, ecco, dobbiamo confezionare una nuova soluzione barra prodotto. Quindi significa che tu non è che devi inventarti, se sei un installatore, puoi inventarti un prodotto e, come dire, creare un prodotto da zero. Quello che puoi fare è creare una soluzione, confezionarla diversamente. Nel momento in cui la confezioni diversamente, risponde a una domanda latente o attiva che sia sul mercato, allora puoi diventare leader di quella specifica domanda.
Okay. Ok,
fatto questo, passiamo allo step.
Riusciamo a fare un esempio pratico per quanto riguarda gli installatori, quindi come domanda,
esempio, che ne so, l'abbiamo fatto in altre occasioni, questo esempio è il la soluzione, la richiesta più alta qual è? I furti, dove? Nelle case in campagna. Qual è il problema delle case in campagna? Che sono isolate, quindi anche se scatta la sirena e il GSM, la vigilanza, ci mettono troppo. Quindi la soluzione è perimetrale all'esterno, giusto? Benissimo. La soluzione da confezionare, perché esiste già,
chiaro,
è
chiaro,
quella
chiaro.
Dell'antifurto.
Fermali prima di arrivare in casa.
Rapido, velocissimo, che evita di farli, insomma, cioè poi lì si fa un...
Ho capito.
Però confeziona una roba che risponde a un problema specifico facente parte di un macro problema che è quello di furti.
Ok.
Chiaro?
Quindi ti vai a posizionare proprio su quella cosa lì.
Bene. Ok. Sostanzialmente. Ora, che cosa bisogna fare? Anche un altro step da fare quando tu crei un mercato barra una barra soluzione è creare i cosiddetti livelli di accesso. Io devo creare dei livelli di questa soluzione. Quindi potrebbe essere un livello base o un livello per determinati clienti. Qui devo decidere io se i livelli devono rispondere a un target o a una tipologia di impianto.
Ok, tipo, quindi, cioè, non riesco a capire questi livelli come sono fatti.
Ve lo dico così, ma probabilmente non li userei nel nostro settore. Un livello luxury,
okay,
potrebbe essere una soluzione all in one in termini di videosorveglianza antifurto domotica, per esempio.
Okay.
Un livello minore potrebbe essere solo l'antifurto, insomma li confeziono a livello di accesso.
Ok, quindi una volta trovato qual è la soluzione particolare, la devi dividere per diversi tipologie di pubblico che vanno
da... Può essere una scelta.
Alla quale farebbe comodo questa soluzione, in modo tale che, cioè diciamo, tutte quelle persone che hanno necessità, per tornare all'esempio di prima, di proteggere subito dall'esterno l'abitazione... tra tutte queste te ti rivolgi sia a quelli che magari sono più ricchi e quindi hanno un potere d'acquisto molto più alto e quindi gli offri un pacchetto diciamo confezionato con più cose, diciamo, poi il medio, poi il basso.
Allora considera che questo è il principio del focus. Il principio del focus può rispettare tre variabili, cioè io posso focalizzare questo meccanismo su tre punti. Uno può essere il, tra virgolette, reddito del mio cliente, quindi faccio una soluzione per cliente super ricco, cliente benestante e cliente meno benestante. Parliamo così. E questo è un punto. L'altro punto è quello della solution, quindi della soluzione. Posso fare un pacchetto che è un livello d'accesso per aziende, quindi un perimetrale con doppia protezione di barriere, microonde più analisi video, invento. Sì. Mentre può essere per il negozietto solo un sensore sulle vetrate piuttosto che la casa, invento altro. Okay? Quindi una soluzione. Come vedi, il mio modo di guardare, di progettare cambia in base al focus.
Ho capito.
Oppure posso farlo sul meccanismo di business. Di questa cosa ne abbiamo già parlato in un'altra puntata, cioè a livello di accesso noleggio, che è quello più alto, io posso fare un sistema piuttosto che acquisto, piuttosto che leasing, invento, però è un meccanismo di vendita e di business un po' diverso. Acquisto delle licenze, insomma, cioè,
per questo che parte tutto dall'analisi di mercato, per capire in quel diciamo che in quella nicchia lì dove tu ti vuoi affacciare devi capire chi ci sta, cioè chi è interessato, e allora poi da lì puoi andare a scorporare ricco, medio, povero, piuttosto che azienda, negozio e privato.
In effetti questi livelli di accessi devono essere rivestite e impacchettate in un modo totalmente diverso. L'esempio banale è sempre quello visivo. Lo fanno già dei brand con tutti noi, cioè l'iPhone con la scocca oro è quella magari più costosa e quindi meno accessibile a tutti.
Okay.
E così via. Ora, il punto successivo è proprio quello dell'aggredire diverse nicchie. Ecco perché io dico che quando parlo di focalizzazione, ragazzi, non sto dicendo solamente, cioè non sto dicendo per forza di concentrarsi su un determinato target, no, dipende da cosa vuoi fare, dipende dalla ricerca di mercato, dipende dai dati, e poi io posso anche decidere di aggredire diversi mercati, quindi diverse nicchie di mercato. Non vi inventate di voler prendere tutto il mercato, non esiste, quindi dovete scegliere queste determinate nicchie che possono essere basse, medie e alte. Poi un'altra cosa che potete fare per realizzare e costruire un nuovo mercato è analizzare quelle che sono le vostre attuali vendite e quelli che sono i vostri attuali clienti, cioè capire se ci sono dei picchi d'acquisto rispetto a un determinato prodotto,
sì,
o soluzione, piuttosto che fare l'analisi se ci dovessero essere dei picchi rispetto a determinati periodi dell'anno.
Ok.
Si sa che il sistema di videosorveglianza e l'antifurto te lo chiedono prima delle vacanze.
Sì.
Quindi natalizie piuttosto che estive. Quindi se io devo fare business, se io devo fare una soluzione, se io devo fare delle campagne, non posso farle a pirla dal 1 gennaio al 31 in egual modo con la stessa spesa. No,
vai a farle tutte ad agosto, che non le vede nessuno, hanno già speso tutti i soldi delle ferie e ormai chi doveva fare l'allarme l'ha fatto.
Bravo, quindi ecco, sono queste le cose che devi considerare. Immagina se devi creare un nuovo mercato e spingerlo.
Sei frizzato? Sei congelato.
Campagna. Okay. Mi senti?
Sì, adesso sì.
Ok. Se io mi hai sentito prima, quindi io faccio delle campagne in anticipo rispetto a quando devo vendere.
Ok, perfetto.
Almeno di ragazzi, almeno dovete cominciare 4 mesi prima.
Quindi è un bel periodo. Un bel
non
periodo.
È domani mattina. Ecco perché lo strategist è uno che vi fa il piano. Ok. Quindi 4 mesi prima io devo lanciare. Lanciare significa che il prodotto servirà all'utente 4 mesi dopo. Perché? Perché io evito di arrivare sotto le vacanze e dire io c'ho l'antifurto. perché lì il cliente ha già alzato la mano, ci sono già tutti i miei competitor. Invece, certo, se io sono arrivato prima, è il momento della vendita, quella la cosa spettacolare. Se io sono arrivato prima, io gli ho già venduto e il mio competitor si attacca al tram. Cioè,
ok, chiarissimo.
Quindi questo è questo è quello che dovete analizzare. E l'altra cosa che dovete fare è suscitare l'interesse anche ad altre aziende. Ad altre aziende significa anche aziende partner, come abbiamo detto prima, che potrebbero aver bisogno del tuo servizio, magari tu non lo sai. Quindi la prima cosa che devi fare è andare dalle persone a te vicine, e se non i tuoi partner, a chi vuoi andare a proporre questa cosa? Quindi pensateci a questa cosa, perché io esplicito anche quelle che possono sembrare le cose scontate, ma se te le segni poi magari le fai. Quindi ecco perché le preferisco dirle tutte. E quindi, ripeto ragazzi, per fare tutto questo hai bisogno di innanzitutto di una ricerca approfondita, dopodiché puoi sviluppare questi punti e quindi creare un mercato. Una volta che hai capito questa cosa, lì puoi usare la pubblicità, perché hai una ricerca di mercato, un brand che identifica la soluzione, è spiegato tutto ok, ci sono tutti gli strumenti settati, spendo dei soldi, arrivano i lead, quindi contatti nuovi, e io il mio marketing li soddisfa, li sfama a livello di informazione, divento lo specialista di quella soluzione, comprano da me e vinco sul mercato.
Va bene.
Chiaro?
Chiaro. Diciamo che detta così sembra semplice, poi ovviamente proprio così semplice non è. Però no, diciamo che concettualmente hai spiegato il percorso, il processo per fare questo, ecco.
Ma a volte, Ale, è vero che molte cose, di quelle che dico io, poche sono le cose che non possono essere fatte anche dagli installatori, almeno nel primo approccio, poi successivamente chiaramente rispingo su altro, però la cosa che dico è, anche se non puoi fare o se non vuoi fare quello che io dico, perlomeno avendo la consapevolezza di determinati meccanismi, non fai gli errori che ti portano a spendere soldi
inutilmente. Quello è vero, certo, quello è vero.
Quindi hai la conoscenza, dici caspita, non posso fare questo, però almeno non sbaglio. Per me già ti ho fatto risparmiare e guadagnare dei soldi.
Perfetto, sì, sono d'accordo. Donato, okay. Grazie mille.
Grazie a te.
Sei stato preciso e gentile come sempre. Ti auguro una buona giornata. E
grazie
ti
anche a te. Ciao Ale.
Prima di salutarvi vorrei ricordarvi che potete vedere le nostre brutte facce su il canale Elettricista Felice di YouTube. E potete farlo andando su elettricistafelice.it/YouTube. Se invece siete colti da un irrefrenabile desiderio di scrivermi, potete utilizzare il mio numero WhatsApp al 338-85-59-066. Per oggi è tutto, vi saluto e teniamoci in contatto!
Se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda, iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche una puntata. Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it.
E basta! Voglio ringraziare voi che vedendomi in fiera mi siete venuti incontro per salutarmi. Grazie, grazie davvero. Sembra una cazzata, ma quando mi date sostegno di persona o anche attraverso messaggi privati, benzina per questo progetto. Grazie.
Se ti è piaciuta la puntata, manda il link ad un collega. Ga.
Altrimenti, chiuda! adesso basta!
No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, chiudo.